Buongiorno a tutte e tutti, siamo al nuovo episodio di Scuola 4.0 e abbiamo già affrontato in alcuni episodi precedenti il tema delle ragioni per le quali facciamo educazione, perché insegniamo e abbiamo anche accennato a delle possibili diverse modalità di apprendere in futuro, ad esempio con intelligenze artificiali e algoritmi. E in questo mondo del futuro, della formazione, dell'education, secondo te, Riccardo, esisterà ancora la valutazione?
Allora, la risposta secca è sì, più che mai, ma diciamo anche che bisogna dare delle ragioni. Se al cuore della scuola, come penso siamo convinti sia io che te, ma penso la stragrande maggioranza dei docenti e degli operatori del mondo dell'educazione, se al cuore della scuola ci devono essere cammini di apprendimento di tutti gli studenti e di ciascuno e ciascuna di loro, la valutazione rimane fondamentale per misurare il processo di apprendimento, da un lato, quindi versante studenti, e offrire a coloro che sono al servizio dell'apprendimento, quindi versante docenti e formatori, gli strumenti necessari per guidare il cammino dei formandi e delle formande. Senza valutazione, gli studenti possono continuare a imparare. Non è che l'apprendimento sia dipendente in senso stretto dalla valutazione, e possono imparare in maniera più o meno formale, a seconda appunto che seguano dei curricula oppure facciano delle esperienze che sono sempre fattore di formazione, però non hanno i riscontri necessari per capire a che profondità sono giunti. Senza valutazione, i formatori e le formatrici, per conto, per quanto bravi e competenti nelle loro discipline, non possono adattare il loro lavoro né alle esigenze dei gruppi concreti con cui hanno a che fare, né dei singoli di cui sono responsabili. E infine, anche se credo non sia la ragione principale e andrebbe pensata in maniera profonda, è importante la valutazione laddove è necessario operare selezione dei talenti di ogni sorta o certificare un avvenuto apprendimento. Questa è una componente che nella società rimane e che non possiamo ignorare per quanto possa non piacerci.
Sicuramente il tema della valutazione è molto controverso e si connette anche al tema della meritocrazia in un paese democratico. E ti vorrei chiedere, ma che cosa valutiamo? Valutiamo le conoscenze, valutiamo le competenze e in che modo valutiamo?
Allora, laddove si possono stabilire dei criteri precisi e rigorosi, possiamo misurare e dunque valutare. Quindi, alla radice della questione valutazione c'è la capacità, lo sforzo di stabilire dei criteri precisi e rigorosi. Questo è relativamente più semplice nell'ambito delle conoscenze. Esistono moltissimi studi, chi ha fatto pedagogia a un certo livello lo sa, ma sarebbe bene che tutti gli insegnanti, tutti i docenti ne fossero consapevoli, che spiegano come sia possibile stabilire delle tassonomie, delle scale di valori e di profondità della conoscenza, che va dalla conoscenza più elementare di natura mnemonica fino a quella applicativa, analitica o addirittura creativa. Ecco, queste cose aiutano molto a stabilire dei criteri di conoscenza e di conseguenza a valutare l'avvenuta acquisizione delle conoscenze. Dove invece facciamo più fatica, perché storicamente si è un po' meno preparati, si è partiti dopo, si sono fatti anche degli errori, è nella valutazione di competenze e abilità, perché come tu stessa hai detto più volte in altri nostri episodi del podcast, le competenze e le abilità si sviluppano mettendo in pratica delle conoscenze, ma anche attivando una riflessione a seguito di esperienze che si sono compiute. E anche qui però esistono dei tentativi, dei metodi che sono stati studiati per fornire strumenti di valutazione dell'acquisizione di competenze e abilità. Più in generale direi che è importante comprendere che viviamo in un mondo di dati e che, sebbene i dati non esauriscano mai il mondo stesso, è a partire da come noi raccogliamo, analizziamo e concretamente valutiamo i dati, che è possibile poi sapere se le conoscenze, le abilità, le competenze sono state acquisite. Direi in maniera piuttosto brutale, è la stessa operazione che faceva una volta un bravo docente, che nella propria classe, con i propri sensi, con gli strumenti a disposizione, raccoglieva tutti i dati possibili per capire a che punto erano giunti individualmente e globalmente i suoi alunni e le sue alunne.
Bene. Allora, magari faccio riferimento anch'io a qualche buona pratica, a qualche modalità che ho visto operativa in questi anni di insegnamento. Ma sicuramente in Italia si parla molto di griglie di valutazione delle competenze, non sempre però questi strumenti sono stati utilizzati, secondo me, in modo efficace. A volte sono un po' complessi e se la griglia non è uno strumento agile, si può notare una decisiva disaffezione allo strumento. Io credo che una griglia di valutazione delle competenze sia sicuramente necessaria quando si pensa alla risoluzione di casi, ad esempio, problemi ai laborati degli studenti, anche in formato digitale, si può parlare di saggi, di presentazioni multimediali, di approfondimenti. Ecco, l'importante è non ci siano dei criteri complicati di conversione, come stiamo vedendo in questi tempi di esami di Stato, ma ad esempio è possibile ricorrere a degli strumenti digitali. Sicuramente molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici conosceranno il sito RubyStar in lingua inglese, ma è possibile già trovare degli indicatori, dei descrittori e dei livelli, e quindi si può partire da questi strumenti per adattarli alla nostra realtà. Io sono anche convinta che la valutazione debba comprendere almeno in parte l'autovalutazione e la valutazione dei pari. Mi ricordo, sono stata in Spagna durante un progetto Erasmus in una scuola dove si diceva il 60% è la valutazione del docente, il 20% l'autovalutazione e il 20% quella dei compagni di classe. Poi ovviamente possiamo discutere su queste percentuali, ma penso sia un indirizzo interessante. E quindi voti, giudizi, prove autentiche, a volte si parla anche di valutazione formativa. Vorresti, Riccardo, un po' approfondire questo tema? Che cos'è? Perché è importante?
Molto volentieri, qui entriamo nel campo che mi sta più a cuore, ma che credo dovrebbe stare molto più a cuore di tutti coloro che si dedicano all'insegnamento e alla guida di studentesse e studenti nel loro cammino di apprendimento. Allora, io credo che si debba rovesciare totalmente, non ho mezzi termini, lo sbilanciamento attuale nel sistema italiano, ma non solo, anche in altri sistemi, è tra valutazione sommativa, che è dominante, e valutazione formativa, che è pressoché assente. Partiamo da definizioni di base, non tutti coloro che ci ascoltano sono super esperti in ambito pedagogico. La valutazione sommativa è un'istantanea che ci dice dove uno studente è giunto a un certo punto al termine di una sezione di studi, di una parte del proprio programma. Nel migliore dei casi può dare qualche indicazione su dove c'è da lavorare, sostanzialmente dove non si è saputo rispondere, dove non si è saputo raggiungere un livello buono, vuol dire che lì si ha da lavorare. Troppo spesso però rimane un puro punto finale di un processo di apprendimento monco. Spesso poi la valutazione sommativa è fatta con strumenti molto limitati, no? Si discute moltissimo dei quiz. Allora, non è che i quiz siano di per sé uno strumento del demonio, giusto per essere un po' coloriti nelle espressioni. Sono uno degli strumenti che permettono, se disegnati bene, di compiere una valutazione di che cosa è stato acquisito e che cosa non è stato acquisito. Ma ce ne sono molti altri di strumenti, ovviamente alcuni più faticosi, perché se noi dobbiamo, andiamo alla banalità, correggere un elaborato, facciamo decisamente più fatica rispetto a correggere una scelta multipla o una riempi lo spazio bianco e via dicendo, insomma. Ma in realtà però, come tu dicevi, esistono vari strumenti che aiutano tutto questo, come la possibilità della correzione tra pari, dell'autovalutazione, che sono tutti strumenti in cui si esercitano delle facoltà critiche su se stessi e sugli altri al tempo stesso, e questo è sicuramente molto arricchente. Però il vero problema è un altro, e penso che per poterlo spiegare possiamo metterla così. Se prende un 8 significa rispondere giusto all'80% dei quesiti o delle attività affrontate, il problema del 20% rimanente, anche quindi stiamo parlando di chi ha fatto bene, di chi ha preso un 8, rimane. Cioè, cosa fare per quel 20% che non è stato acquisito, per non parlare di cosa succede quando si abbassa molto la soglia della cosiddetta sufficienza. Qualche anno fa io fui un po' scioccato dall'abbassamento della soglia della sufficienza valutativa nelle scuole europee, ad esempio, dove la sufficienza passò dal 60 al 50% sostanzialmente, perché questo significa che si lascia completamente scoperta una parte senza creare un'opzione di futuro nell'apprendimento. Il ricorso a giudizi, che è stato tentato, sappiamo bene la storia nelle nostre scuole, potrebbe essere più arricchente se fossero costruiti a partire da griglie di valutazione un po' elaborate, un po' serie, e se in tal modo si potesse fornire un quadro completo dell'apprendimento avvenuto, non avvenuto o avvenuto solo in parte. Ma in realtà, se il giudizio diventa breve e non viene costruito attorno a griglie serie, non è altro che un voto mascherato, vogliamo dircelo con molta chiarezza. Allora, la valutazione formativa invece significa esprimere valutazione nel corso del processo di apprendimento per aiutare un'acquisizione piena di conoscenze e competenze, individuando lacune e difficoltà. Quindi si fa valutazione perché se non si fa valutazione non si può sapere dove si è giunti, ma si fa con un obiettivo: di arrivare in fondo nel processo di apprendimento. Io credo che anche in Italia esista un'indicazione sulla valutazione formativa. Magari mi puoi dire che cosa vedi tu dal tuo osservatorio italiano, io magari dal mio più internazionale ho altre idee, altri strumenti.
Sì, la valutazione formativa in Italia è ancora effettivamente praticata in misura molto limitata, però vedo qualche possibilità. Ad esempio, penso all'educazione civica. Quando è stata introdotta in molte scuole, ognuno faceva un pezzettino e poi si faceva la media nelle discipline. Adesso si sta andando invece verso un sistema totalmente diverso, cioè si valuta un percorso, si valuta un prodotto, e quindi la valutazione intanto è congiunta, collegiale, condivisa, non è più il singolo insegnante. In generale poi ci sono delle sicuramente buone pratiche di valutazione del compito autentico con strumenti valutativi adeguati. Penso anche al PCTO, cioè i tirocini in azienda. Ne sto seguendo alcuni in questi giorni e il tutor aziendale interagisce con me su una piattaforma e pone lui stesso delle valutazioni, e quindi c'è lo sguardo del tutor aziendale e il mio, e insieme si incrociano quindi questo tipo di valutazione di competenze effettivamente, perché lì si è in situazione. E poi vorrei fare riferimento a due piccole sperimentazioni che ho avviato io nelle mie discipline. Ho introdotto un'autovalutazione dello studente mediante uno storyboard, quindi sostanzialmente ho caricato su Google Classroom un format che poi i ragazzi possono adattare in ogni singola lezione. Possono autovalutare la qualità della propria partecipazione indicando i punti di forza e di debolezza e anche assegnando una valutazione in decimi. Però questo è l'ultimo punto, se vogliamo, il meno rilevante. Ciò che conta è individuare punti di forza e debolezza. E poi ho anche introdotto una simulazione del colloquio dell'esame di Stato, dove gli stessi studenti e le studentesse svolgevano il ruolo di commissari. Quindi la tecnica è quella del role play. E tu, Riccardo, ci vuoi segnalare qualche buona pratica?
Sì, allora, a me ha colpito particolarmente fra le collaborazioni di cui sono stato testimone, tra le iniziative anche creative, una decisione abbastanza radicale assunta alcuni anni fa, credo 6 o 7, non di più, e che quindi è totalmente inferiori al momento, di una catena di scuole nel Regno Unito, si chiamano le scuole St. Thomas, se qualcuno di voi è dentro la cronaca inglese sa che sono anche le scuole in cui la famiglia reale ha deciso a battersi a Londra di mandare il piccolo George, così aggiungiamo una nota di colore. Cosa succede nelle scuole St. Thomas? Si è fatto il passo molto coraggioso, non solo quello di abolire i compiti a casa, che ovviamente in un contesto di scuola a tempo pieno hanno molto poco senso, dove un bambino entra alle 8, esce alle 4, alle 5, che è arrivato a casa debba ancora fare delle attività quando noi lavoriamo al massimo 8 ore al giorno, non ha molto senso. Ma non è questa l'innovazione. La vera innovazione è l'abolizione totale della valutazione sommativa. Grossa scommessa, perché in realtà nel Regno Unito poi c'è un primo grosso esame al termine della scuola dell'obbligo, che sono i GCSE, e lì bisogna essere sicuri di andare bene. Allora, nonostante l'abolizione della valutazione sommativa, dei voti al termine delle sezioni e via dicendo, e imperniando tutto sulla valutazione formativa, le scuole St. Thomas hanno innalzato i risultati ai GCSE dei loro studenti. È grande paradosso. In più, qui vabbè, parlo dal punto di vista professionale, da ormai 3 anni hanno deciso di integrare la loro valutazione formativa con degli strumenti di intelligenza artificiale. Credo che l'intelligenza artificiale dia molte risposte a questo punto ben preciso, ricordiamo sempre non a tutto, ma a dei punti ben precisi. Quindi magari in un prossimo episodio possiamo parlarne.
Benissimo, sono molto curiosa di sentire un approfondimento sull'intelligenza artificiale, lo faremo sicuramente. E alla prossima.
Grazie dell'ascolto e alla prossima puntata.